This is Blues Power.
This is Blues Power. Aspetta, è questo. Qua tutti i microfoni accesi, mi sono confuso.
Cambio cappello. Blues Power per la
interessante questa trasmissione che avete fatto.
Certo, è la Radio Onda Rossa, che lo Spider, niente di meno che interessante.
Ebbene, speriamo che lo sia anche quella che sta per iniziare ora. Well, she's walking. Circus mind, that's funny. Butterflies and zebras and rubies and fairy tales. That's all she ever thinks of. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me. Thousands of smiles she gives to me. It's all right, she said, it's all right. Take anything you want from me. Quindi una nuova puntata di Blues Night, di che parleremo? Io questa settimana non ci sono stato per niente proprio con la testa.
Guarda, stavo pensando, sarebbe bello che ogni puntata di Blues Night fosse preceduta magari da letture di poesie come abbiamo fatto questa sera con Stefano Tarquini, e che ricordiamo cantante di palcoscenico con Leon, se volete lo ritroverete il 5 aprile alla SNI, all'ex SNI. Bene, noi veniamo a Blues Night. Spider questa sera è stato impegnato un po'
perché sempre a proposito di SNIA, il gruppo di cui faccio parte, gli Alvermans, suoneranno domenica prossima, domenica dopodomani alla SNIA. C'è tutta una...
il mio gruppo preferito col mio musicista preferito.
C'è tutta una serata, un evento sulla montagna, con un dibattito, ne abbiamo parlato anche durante il pomeriggio.
Non a caso i promotori e promotrici della serata sono
il gruppo di Arrampicate.
Esattamente. Allora, cosa abbiamo fatto questa sera? Noi questa sera ci siamo concentrati su una colonna sonora di un film francese. Spider mi hai sempre assicurato che tu eri uno studioso di lingua doc, quindi i nomi li pronuncerai
nonché di cinema francese.
Nonché di cinema francese, il titolo è semplice, in italiano sarebbe Ascensore per il patibolo. Non so se ti vuoi cimentare nella pronuncia in lingua
originale. Lo faremo più tardi,
ok, intanto studiamo. Chi è che sarà a fare la colonna sonora di questo film di
Louis Malle?
Di Louis Malle o Malle, chissà.
Che ti può dirlo? No.
Chi può dirlo? Miles Davis. E noi un pochino racconteremo la vicenda di questa colonna sonora, un pochino racconteremo dalla biografia di Miles Davis le sue vicende parigine.
E intanto decidi di ascoltare.
Sì, lo mettiamo ovviamente al principio, diciamo subito, la colonna sonora in sé è molto breve, sono circa 25 minuti, ma straordinaria.
Thank you.
finita così.
Allora, diciamolo subito che noi del film, io almeno non l'ho visto Spider-Man, o se l'ho visto non me lo ricordo.
Io sì, lo vedetti, ma...
Ah, tu lo vedesti?
Negli anni...
È un ricordo vivido delle vicende che caratterizzano la...
Quando appunto mi interessava il cinema francese, stiamo parlando degli anni...
Non indaghiamo.
90, forse anche 80.
Sì, e comunque diciamo che... parallelo sia a quello che stiamo raccontando, la colonna sonora, però insomma ci interessa anche poco, però è una cosa abbastanza un giallo, un thriller dove succede quello che non dovrebbe succedere, diciamo il protagonista è l'imprevisto, ma possiamo sintetizzarlo così. E, Miles Davis si trova a Parigi, siamo nel 58 viene girato il film, nel 57 lui stava lì, e non era però la prima volta che andava a Parigi, c'era andato con il gruppo nel 49, portato insieme da Ted Dameron, che all'epoca era un grande arrangiatore di musica e pianista straordinario, insomma suonava insieme a lui. Quindi io e Ted portammo il gruppo a Parigi e suonammo alternandoci a Bird, ovviamente Charlie Parker, proprio come avevamo fatto a Royal Roost. Questo fu il primo viaggio che feci fuori dagli Stati Uniti e cambiò completamente il mio modo di vedere le cose. Mi piaceva da pazzi Parigi e il modo in cui mi trattavano. Mi ero comprato qualche vestito nuovo, fatto su misura. Insomma, stavo veramente bene a quel tempo. È il 49, Miles Davis è del 1926.
Diciamo che stai leggendo dall'autobiografia di Miles Davis.
Ovviamente, quindi era 21 anni e si trova a Parigi. Lì poi ha modo di conoscere Juliette, con la quale avrà una lunghissima storia di amore e di amicizia. Lei, grande cantante, attrice all'epoca, e sarà il suo aggancio, rapporto con Parigi. È simpatico legge quando lui dice: non mi ero mai sentito così, era la libertà di essere in Francia ed essere trattato come un essere umano. Nel 49 ricordiamo, siamo ancora ben lontani da Civil Rights Act, ossia la legge sui diritti civili, che sarà nel 1964 69,
sì, comunque anni 60, comunque,
insomma, parecchio dopo. E come qualcuno di importante mi trattavano. Anche la band e la musica che suonavamo riusciva meglio laggiù. Anche gli odori erano differenti. Mi abituai all'odore della colonia a Parigi, e per me l'odore di Parigi era una specie di odore di caffè. Scoprì più tardi che si poteva sentire lo stesso odore anche sulla Riviera francese la mattina. Non ho mai sentito profumi del genere. Era come cocco, lime e rum tutto mescolato insieme, qualcosa di tropicale. Ad ogni modo, voglio dire che tutto quanto mi sembrò cambiare lì a Parigi. Mi trovai perfino ad annunciare i pezzi in francese.
Thank you.
l'ascensore pure le Chateau.
Ah, è ripassato.
No, non sono per niente sicuro. Ascensore pour les chanfous.
Impara anche tu il francese con i corsi di Radio Onda Rossa.
Comunque avevi ragione, nel 64
il 64, sì, e micidiale, avete ascoltato un altro brano che compone questa straordinaria colonna sonora. E diciamo subito il lavoro che fanno artisti e regista è particolare, perché loro vogliono, il regista in particolar modo vuole che la registrazione venga fatta in presa diretta, che suonino, che improvvisino. Lui Malhe è un fan straordinario di Davis, e fra l'altro nel film inizia con un omaggio a Miles Davis, perché in una scena si vede la copertina di un suo libro, quindi sarà facile insomma metterli in contatto e farli registrare insieme, e lui vuole che si suoni insomma all'impronta. E Davis è un pochino sconcertato, non tanto da questo fatto, figura nel jazz l'improvvisazione del pane quotidiano, ma
perché
per il fatto
che conosceva gli altri suoi,
esatto, tre del quintetto erano francesi, e all'inizio dicevano, diciamo, Davis
saranno solo belle questi francesi,
no, esatto, chissà che
sono bianchi,
e qua e là, fatto sta che comunque alla fine evidentemente gli piacevano, perché insomma non si è mai sentito mai Davis suonare con qualcuno che non gli piacesse. Ma il regista gli fa vedere il film, e lui insomma studia un po', prende appunti, si crea in mente delle musiche, e poi però si trovano a registrare, e la registrazione avverrà in 6 o 7 ore, dalle 10 di sera alle 5 del mattino, e i musicisti in questa enorme sala dove venivano, non ricordo che posto fosse, comunque era un posto abbastanza grande per poter stare con lo schermo e tutto quanto, e si trovarono a registrare su ogni scena che poi gli proponeva il regista sul quale sarebbe andata la musica. È un lavoro fatto in poche ore, quindi durante una seduta notturna, a produrre questo straordinario disco, colonna sonora. Noi abbiamo detto neanche un titolo delle cose che stiamo mandando, mi sa, che fanno riferimento alle scene. Poi fra l'altro, ecco, sì, il regista alla fine farà quello che vuole, perché poi alcune musiche le sposterà su scene differenti da quelle sulle quali, insomma,
fase di montaggio,
un lavoro di gruppo, è venuto anche discretamente,
direi. Chissà se questa Sur l'autoroute descriverà un momento di
il tuo francese sta migliorando, Spider, piano piano.
Chissà se stanno veramente sull'autostrada oppure no. Va bene, Sur l'autoroute. Allora, il disco fu registrato il 4 dicembre negli studi di una radio locale, la Poste Parisienne, dove appunto si riunirono i musicisti e dove il regista Rimal aveva preparato una bobina con le scene, solo quelle che andavano musicate ovviamente, e veniva riproposto in loop.
E tornai a Parigi, e appunto in questa occasione, dopo la volta del 1949 che abbiamo raccontato prima, per suonare come solista ospite per qualche settimana. Fu durante questo viaggio che, grazie a Juliette Gréco, incontrai il regista Louis Malle.
Juliette Gréco, scusa.
Gréco? Oh, grazie, caro. Mi disse che aveva sempre apprezzato la mia musica e voleva che scrivessi la colonna sonora del suo nuovo film, Ascensore per il Patibolo. Accettai. E fu un'esperienza che mi insegnò molto, perché non avevo mai scritto musica da film. Guardavo i giornalieri, ne tiravo fuori idee musicali e scrivevo. Visto che si trattava di un omicidio e doveva essere un film di suspense, usai un edificio vecchio, scuro e cupo per farci suonare i miei musicisti. Pensavo che avrebbe dato una giusta atmosfera alla musica, e così fu. A tutti quanti piacque quello che riuscì a fare con la musica per questo film. Più tardi la colonna sonora fu distribuita dalla Columbia sull'album Jazz Track, che conteneva anche Green Dolphin Street.
Anche questa la rimettiamo da capo, eh? Non sono stato pronto. Di Onda Rossa alle 22:30, o se non sono le 22:30 state ascoltando evidentemente la replica, e questa è una puntata dedicata a Chanson pour la Chanfaute,
alla sua colonna sonora, alla colonna che sonora. Film, visto che insomma ne sappiamo ben poco
e colonna sonora di Miles Davis. Non so, possiamo sentirci questa Florence sulle Champs-Élysées?
Io direi di sì.
Sì.
tutto dimenticato di dire che a Parigi era arrivato nel 57, quindi 8 anni dopo la prima volta, invitato da Boris Vian, che è il grande poeta, che era anche un trombettista, un buon musicista, e aveva un locale e l'aveva chiamato per farlo esibire nel suo locale a Parigi. E ovviamente amici comuni con Juliette Gréco e il regista Louis Mallet, fu un circolo virtuoso, insomma, a far nascere questa esperienza. Mentre ero a Parigi a preparare la musica per il film di Mal, e suonavo anche al Club Saint Germain con Kenny Clarke alla batteria. Il Club Saint Germain era il club di Boris Vian. Pierre Michelot al basso, Barney Whelan al sax e René Urtregger al pianoforte. Mi ricordo di questo lavoro perché c'erano un sacco di critici francesi incazzati per il fatto che non annunciavo i pezzi e non li presentavo come tutti gli altri, perché ero convinto che la musica parlasse da sé. Loro pensavano che fossi arrogante, che li snobbassi. Erano abituati a tutti quei musicisti neri che salivano sul palco sorridendo e facendo smorfie. Ce n'era uno solo che aveva capito quello che stavo facendo e non mi diede addosso, era André Odeo. Penso sia stato uno dei critici musicali migliori con i quali ho avuto a che fare. Ad ogni modo, questa storia non mi toccava minimamente e continuavo a fare quello che volevo. Non sembrava certo che questo desse fastidio alla gente che veniva lì per ascoltarmi, visto che il club era sempre pieno, come un uovo, tutte le sere.
Allora, il commento sonoro di Ascensore per il Patibolo è importante anche nella storia della musica jazz. Ad esempio, in questo disco è presente quello che secondo alcuni è il primo assolo di contrabbasso senza accompagnamento mai realizzato. E c'è Pierre Michelot. E in questi due brani, che io direi di ascoltarceli
di seguito
sì. Pure perché dura 50 secondi il primo e 2 minuti il secondo. Evasion de Julien e Visite du Vigil. Ascoltiamoci. Batteria c'era,
ma solo in finale. Che cosa succede? Questo film, in definitiva, due amanti decidono di fare fuori il marito di lei, che deve essere pure un antipatico, un riccone che c'aveva agganci politici, per quello era ricco, insomma, industriale, insomma.
Anche quello è un topo.
Non saranno in molti a piangerlo. Fatto sta che questo delitto, che sembrava perfetto, vanno via. Però mentre Julien, che credo che sia il protagonista,
sì,
uscito dal portone, si ricorda di aver lasciato qualcosa che non avrebbe dovuto lasciare sulla scena del delitto. Allora decide di tornare indietro, prende l'ascensore. In quel momento il portiere delle scale decide di chiudere, spenge la luce, lui rimane chiuso dentro l'ascensore. E mentre è chiuso dentro l'ascensore e aveva lasciato la macchina accesa, due ladri, una coppia, lui e lei, si rubano la macchina e vanno a fare disastri. E insomma, è un bel thriller, diciamo. È un finale così da vedere. Questa come si chiama?
Questa si chiama
Che scena accompagna?
O Bar du Petit Bac. Che ce l'accompagna, non mi chiedi troppo, però io posso rimetterla da capo.
Assolutamente.
Blues Night, siamo quasi agli sgoccioli, le 22:47 se siete in ascolto della diretta di questo venerdì sera, oppure chissà che ora in replica.
E questo è l'ultimo brano della colonna sonora, vero?
Quello che stiamo ascoltando adesso,
che si chiama,
erano 10 brani in tutto, questo è Shell et Photograph du Motel.
Bene,
ascoltiamo?
Eh sì, mettiamolo da
pace.
Thank you.
parecchio Juliet, e penso che fosse durante questo viaggio che decidemmo che saremmo sempre stati solo amanti e grandi amici. La sua carriera era in Francia e lei amava stare là, mentre il mio mondo erano gli Stati Uniti. Anche se non mi piaceva rimanere sempre in America, non ho mai pensato di trasferirmi a Parigi. Amavo davvero Parigi, ma l'amavo da turista perché non pensavo che potesse essere il posto giusto per la mia musica. Inoltre tutti i musicisti che si erano trasferiti lì sembravano aver perso qualcosa, una sorta di energia, di mordente, che vivere negli Stati Uniti invece gli dava. Non lo so, ma penso che abbia a che fare con l'essere circondati da una cultura che conosci, che puoi sentire, dalla quale provieni anche tu. Se avessi vissuto a Parigi non sarei potuto andare in giro ad ascoltare del gran blues o gente come Monk o Train o Duke o Satchmo tutte le sere come facevo a New York. E anche se lì c'erano dei buoni musicisti con una preparazione classica, loro comunque non sentivano la musica come la sentiva un americano. Non potevo vivere a Parigi per tutte queste ragioni e Juliet lo capì bene. Avevo in mente di ingrandire il gruppo da un quintetto a un sestetto con Train e Cannonball al sax. Cazzo, già me la sentivo in testa quella musica e sapevo che se ce l'avessi fatta a metterli insieme sarebbe stata una vera figata. Quando rientrai a New York nel dicembre del 57 ero pronto ad andare ancora un po' più avanti con la mia musica. Chiedi a Red di ritornare e lui accettò, Red Garland, il suo pianista. Quando seppi che il lavoro al Monk al Five Spot stava per finire, chiamai Train, ossia John Coltrane naturalmente, gli dissi che lo volevo di nuovo con me e lui mi rispose ok. Cazzo, quando accadde questo seppi che stava per nascere un altro po' di musica eccezionale, me lo sentivo nelle ossa. E successe davvero. Eh sì, in effetti successe, perché con questo sestetto straordinario, irripetibile, con John Coltrane, Cannonball Adderley, Red Garland, Paul Chambers, Phil Lee Joe Jones e Miles Davis, incideranno Milestones, insomma un disco straordinario, e fra le cose che incideranno anche questa versione di Hungry Dolphin Street, veramente, che merita di essere ascoltata, e la mettiamo non a caso perché questo disco, cioè, della colonna sonora, come abbiamo detto, molto breve, di 25 minuti, occupava in definitiva solo un lato di un LP, quindi poi sull'altro lato venne messo in un secondo momento alcuni brani appunto tratti dall'esperienza del sestetto di Miles Davis, di cui uno di questi è quello che ci andiamo a ascoltare adesso, che vale la pena ricordare.
C'è da dire... canzone...
Sì, dimmi.
No, c'è da dire che poi uscì anche nell'88 mi pare una versione completa delle registrazioni di quella sera quando registrarono la colonna sonora, per cui c'è un volendo, se uno vuole andarsi a sentire proprio tutto, c'è un disco che contiene solo le registrazioni di quella sera.
È stato tutti i take non presi, insomma.
Esatto.
E vale la pena dire appunto che On Green Dolphin Street è una canzone popolare del 1947 composta da Bronislaw Kaper, che ovviamente non doveva essere di quelle parti, e è diventata poi un jazz standard negli anni 50 e ha contribuito ovviamente anche questa versione che stiamo ascoltando in sottofondo e che vi rimettiamo da capo. Immantinentemente.
Gaetano Dello Sacchio, questa puntata di Blues Night.
La versione Nina Simone.
Eh sì, ci ascoltiamo la sua I Wish I Knew How It Will Feel To Be Free e poi i saluti.
Domenica e dopodomani The Albermans,
è vero,
Spider alle tastiere, Alex Snia, Spider firmerà autografi. Ovviamente troverete Scarceranda.
La troveremo.
La troverete, sì, e forse anche il calendario.
Vediamo. Chi lo porta non lo so.
Se non è andato esaurito,
No, non
lo porti tu, Spider, non lo sapevi. Ah, sì, ecco. C'è stato un comitato che ti ha eletto per la serata, visto che sei lì, insomma. E insomma, da non perdere. E dunque sulle.
Tutti domenica alla SNIA.
Esattamente.
E no, non ci resta che.
È stato bello aprire questa serata con la poesia.
Sì.
C'è Stefano che ci ha accompagnato adesso, anche se sei in silenzio. In ascolto.
No, mi chiedevo il calendario di che anno. Passo su questa domanda.
Allora, il calendario è del 2025 e ci sono.
Ma perché non del 2029, magari?
Un calendario di 12 mesi, 365 giorni.
Tutti proprio ci stanno segnati.
Ci stanno tutti, sì, sì, li ho contati uno a uno. E quindi insomma bello, è una bella produzione.
Si fanno i calendari anno per anno, perché in realtà potremmo fare pure quello del 2029, cioè, è un conto abbastanza semplice. Il problema è che non sappiamo se nel 2029 esisterà ancora il mondo fatto in questa maniera.
O i calendari.
Allora sappiamoli così.
Il mondo avrà ancora 365 giorni.
Che può dirlo?
Vedremo.
Insomma, un saluto, un abbraccio, un pensiero a chi non gode della propria libertà e a risentirci da queste frequenze. A presto.
Buonanotte.
Buonanotte.